corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Torna la trasmissione a cura dei pensionati Cobas di Roma dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. La settimana scorsa, martedì, ci siamo presi una breve vacanza. Eravamo tutti quanti ai vari cortei per il 25 aprile. È stata una bella cosa, tutto sommato, niente male. Poi siamo reduci da ieri, dalla gozzovigliata del primo maggio. Chi ha fatto una scampagnata forse ha fatto bene, forse ha fatto male. C'è stato un po' d'acquazzoni, un po' di correnti d'aria. Sentite la mia voce che è un pochino più roca del solito. Vabbè, le feste lasciano anche un pochino di queste piccole conseguenze che poi si riducono. Scusate, non riesco a evitarlo. Allora, noi vi ricordo, siamo i pensionati Cobas di Roma, abbiamo una sede a Viale Manzona 55, ci siamo tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 13 circa e siamo disponibili a chiacchierare con voi su argomenti che possono interessare voi e noi, tipo pensioni o anche prepensionamenti, senza però, noi non siamo in grado di fare valutazioni, calcoli accurati, non abbiamo i mezzi, le procedure necessarie. Però possiamo darvi delle opinioni, diciamo, politiche di scelta larga. Ad esempio, invitiamo tutti a stare ben attenti agli cosiddetti ape, che sono una sola, tra l'altro l'unica che forse poteva essere interessante per alcuni che proprio sono usurati e non vedono l'ora di andare via. Anche quella scadeva ieri il termine massimo e vabbè, ancora non è ben definito. Parleremo anche di questo argomento durante la trasmissione. Noi parleremo oggi più che altro dei provvedimenti che ha adottato il governo. Alcuni sono passati, tipo il DEF. Oh, scusate un attimo, c'è una telefonata.
Pronto?
Parleremo di DEF, parleremo della manovrina che il governo è stata costretta ad emanare su spinta della Commissione Europea, e probabilmente verrà anche questa volta commentata, magari non rifiutata, ma verrà richiesto un ritocco, perché anche questa è aria fritta. Poi ci sono i soliti condoni fiscali, c'è di tutto là dentro. Ci sono i piani di investimento, hanno invitato i PIR, che abbiamo valutato, e non lo abbiamo valutato soltanto noi, assolutamente negativi, perché il rendimento paragonato ai costi è inferiore, quindi vabbè, un'altra sola. Però comunque continuano a abbassare leggermente le tasse e a favore di alcune categorie che noi sappiamo bene chi sono: gli imprenditori, che se ne infischiano di trovare lavoratori da pagare, perché quelli gratis li accolgono a braccia aperte. E vabbè, parleremo di questo. Ecco, vi ricordo di chiamare per interventi il numero classico 06 49 17 50, dateci modo di esaurire l'argomento se qualcuno sta parlando, state in coda e vi faremo parlare al termine. Oh, vi raccomando, per evitare inneschi, ronzii, echi eccetera, se siete a casa, di abbassare il volume della radio, e se siete in giro col cellulare di usare non il viva voce ma l'auricolare, in modo che non rientri il suono all'interno. Ecco, stiamo per cominciare la trasmissione, chiamateci e siamo a vostra disposizione.
Io vorrei subito ricordare agli ascoltatori le iniziative di lotte che sono ormai prossime. Una è proprio nella giornata di domani, è lo sciopero nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie, contro i test invalsi. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di base, è uno sciopero importante anche perché non è uno sciopero soltanto salariale, soltanto legato alla categoria, ma è legato proprio alla valutazione dei processi di degrado che sta subendo la scuola italiana in molte altre condizioni. E ricordiamo agli ascoltatori che sicuramente questa data verrà argomentata e motivata meglio oggi alle 4, durante la trasmissione dell'ora di buco, che è quella dedicata alla scuola. E lo stesso sciopero, sempre contro gli invalsi, invece per i professori delle superiori e per tutto il personale delle superiori, il 9. Quindi gli scioperi si fanno in queste due date, il 3 e il 9, e non si è potuto fare lo sciopero il 5 perché la legge 146 e le modifiche e la commissione di garanzia ha impedito che si facesse lo sciopero il 5, in cui c'è la prova invalsi per la matematica nelle scuole elementari. E un altro sciopero importantissimo, non è uno sciopero ma è una manifestazione, sabato 6, quindi sabato prossimo, con il titolo di Roma non si vende. È una manifestazione che ha un nobilissimo precedente l'anno scorso, mi sembra a novembre, dove c'è stata una manifestazione veramente di una estensione, di una popolarità proprio straordinarie, affollatissima, e affollati proprio del popolo delle più diversi colori, dei più diversi settori, e speriamo di riuscire a fare una manifestazione come quella che si è fatta l'anno scorso. Roma non si vende è un'occasione per tutti i settori di essere presenti, tutti quelli che stanno lottando, no? Ed è uno di quegli scioperi sociali che consente anche, anzi, alle categorie più marginali, quelle che hanno difficoltà a riconoscersi, a darsi scadenze per partecipare, rendersi visibili, quindi dai disoccupati, ai precari di ogni forma, a qualsiasi settore, i pensionati in particolare, che anche loro hanno difficoltà a manifestare, no, in maniera non legata a singole azioni di lotta, non legata agli scioperi in particolare. Questa è proprio la manifestazione di carattere sociale, quindi facciamo del tutto per partecipare il sabato 6, ripeto, alle ore 15 la manifestazione parte da Piazza Vittorio, quindi questa è le scadenze. No, adesso c'è la parte relativa ai dati che sono usciti questa settimana relativi all'export di armi che l'Italia sta realizzando in questi anni. È un problema di quelli cruciali, fondamentali, ci sembra che vogliamo tempestivamente...
Sì, sì, ha ragione, effettivamente il Presidente del Consiglio Gentiloni proprio il 27 aprile scorso, in un incontro generale con il segretario della NATO, ha dichiarato che l'Italia sta in effetti attuando gli impegni presi, che ha preso sia all'interno della NATO, e per raddoppiare le spese che praticamente non stiamo sostenendo alle guerre in atto, quindi di passare dall'1-2% del prodotto interno lordo, e quindi che sono circa 36 miliardi di euro all'anno, ed ha tra l'altro aggiunto, e questa dovrebbe farci riflettere anche sulla natura dell'aspetto politico, oltre che della mistificazione che si fa continuamente, che fanno i vari governi rispetto alla necessità di costruire la pace, no? E quindi, per esempio, con uno spirito chiaramente guerrafondaio, anche se detto con i termini molto gentili, il nostro primo ministro ha rinnovato l'impegno dell'Italia all'interno della NATO, che non è solo finanziario, quindi fa capire che è un impegno anche di carattere politico, nel senso che l'Italia ribadisce il suo orgoglio dell'impegno diretto, l'impegno in Iraq, Afghanistan, nelle regioni balcaniche, e anche in tanti altri settori in cui i nostri militari sono impegnati con le varie missioni militari, no? Che ci stanno nel Libano, che ci stanno nelle zone del Mar Rosso e così via, in tutta la zona medio orientale. L'Italia insomma partecipa all'alleanza, cioè alla NATO, agli interventi che la NATO fa tacitamente e anche non sempre in maniera ben denunciata dai media del nostro paese. Cioè la NATO, quindi diciamo che l'Italia, ha ribadito, non è solo uno dei dice il quinto, diceva Gentiloni, che è il maggiore contributore del sostegno della spesa militare, ma al di là proprio delle risorse economiche, ha detto che l'Italia ha dimostrato, anche elogiando la stessa ministra, il nostro ministro come si chiama il ministro del
della difesa,
il termine è giusto, quello che ha detto Gaetano è giusto, perché visto che fino adesso stiamo denunciando una partecipazione sempre più evidente nelle zone militari, quindi in zone guerreggiate, è chiaro quindi che Gentiloni si è avvantaggiato, ricordando che è una delle forze della NATO che dà contributi maggiori. Ribadiamo, per esempio, nel 2011 c'era i dati in miliardi di euro riportati qui dalla stampa, ci dice che nel 2011 è stato del 5,26%, nel 2012 il 4,16%, ancora nel 2013 il 2,15%, e così via fino al 2016, che siamo arrivati prima al 2015 a 7,80% e nel 2016 a 14,63%, e quindi significa che c'è un crescita dell'85% dell'export italiano sugli armamenti. E quindi di fare interventi che possono, fino ad oggi si sono retti con la, tutti con la scusa di fare la battaglia al terrorismo, e per questo magari siamo anche intervenuti all'interno di un conflitto, una guerra sociale, una guerra civile all'interno dell'Iraq, e quindi in quel contesto c'è stata quindi la conferma della nostra tendenza ad alimentare sempre più i conflitti, perché diciamo la verità, ormai sembra che questa sia l'azienda che produce più profitti per gli imprenditori, più profitti per gli stessi stati che si muovono all'interno del contesto europeo e che magari all'interno del contesto europeo presentano altre contraddizioni, ma non, guarda strano, la contraddizione sull'impegno militare. Sull'impegno militare c'è una voce molto comune, in quello affiancati molto bene anche dalla stessa Gran Bretagna, pure se è uscita, però rispetto alla NATO c'è un fronte comune e quindi un impegno comune di come affrontare eventualmente anche rotture che potrebbero dare una prospettiva di cambiamento. Insomma, noi abbiamo più detto di una volta che la confusione sotto al cielo è veramente tanta, e le guerre, gli scontri geopolitici sono veramente numerosi, e quindi fino a qualche anno fa sapevamo che soprattutto era un interesse energetico a mettere in movimento tutti gli scontri in atto, perché era fondamentale la materia energetica per i paesi altamente industrializzati, ma oggi c'è proprio un'altra impostazione che è di carattere geopolitico. Forse anche le stonature che sono state sollevate da Trump su alcune questioni, però per quanto riguarda la sua pretesa di accrescere il contributo dell'Europa, in questo caso anche dell'Italia, sulle spese della NATO, sono state accettate in maniera molto tranquilla. Gentiloni ha dato la garanzia che questo ci sarà, l'Italia in questo impegno è presente, e quindi noi dovremmo sempre, non solo da questa radio ma anche all'interno dei vari ministri e stazioni, cominciare a mettere in evidenza che su tutta la scia delle contraddizioni che stanno montando in Europa c'è questa visione di scelte sempre più militari, di scelte quindi che vanno ad alimentare il conflitto, e che quindi c'è poi chi praticamente una destra all'interno del nostro paese che sottotace su sta questione e magari mette più in evidenza la campagna contro i migranti, e quindi mettere più in evidenza ancora logiche nazionalistiche, che ogni volta che monta le logiche nazionalistiche monta anche sta voglia da dimostrare i muscoli. Quindi c'è tanto da discutere, noi, se ripeto, all'interno di questa radio facciamo solo una piccola parte, e speriamo sempre che poi si alimenti e si diffonda sempre di più l'esigenza di affrontare sia le questioni di carattere economico e sociale, ma anche le questioni per come affrontare e contrapporci ai pericoli di guerra sempre più montanti, che, come dice persino lo stesso Papa, ci siamo davanti a una sorta di terza guerra mondiale fatta a pezzi, e che comunque è veramente qualche cosa in cui è veramente insopportabile, almeno per noi che nello stesso tempo siamo conflittuali, ma siamo conflittuali in difesa della battaglia per ampliare e per sconfiggere l'ingiustizia sociale, ma anche per costruire un mondo in cui siamo tutti, noi siamo cittadini della terra, e quindi su questo ci poniamo la questione della pace come un elemento centrale che deve servire.
Mi riallaccio a quanto diceva Ermanno, nel senso che qui va posta in evidenza la contraddizione tra quanto si spende per la sfera sociale e quello che invece viene speso per gli armamenti, e poi il problema dell'immigrazione da guerra. Allora, se si favoriscono, cioè, le spese militari, per esempio, cioè aumentare la spesa, si sostengono le spese militari, se c'è una grande vendita per esempio all'Arabia Saudita ultimamente, cioè l'Arabia Saudita sta in guerra nello Yemen, quindi oltretutto si contravviene anche quelle che sono le norme nazionali di non vendere armi a paesi che stanno in guerra, ma davanti agli affari, cioè, tutto viene meno. Poi c'è il problema grosso, che se è chiaro che se l'industria bellica funziona, cioè c'è uno stato sociale solamente per la spesa bellica, noi abbiamo poi che gli interessi dei pochi diventano, capito, la sofferenza dei molti, perché poi c'è un problema pure tutta l'immigrazione da guerra nasce da questo, insomma, cioè la guerra in Siria, la guerra nei nostri confini del Mediterraneo crea un problema, capito, anche dell'immigrazione, perché la gente non è che esce dal proprio paese se sta bene, emigra perché c'è solamente sofferenza. Allora a questo poi si aggiungono le finte polemiche, perché poi mentre abbiamo una situazione in cui, cioè, questi migranti vengono accolti in mare dalle associazioni, nasce anche in Italia invece una polemica su l'aiuto, cioè se queste associazioni umanitarie si spingono troppo nel Mediterraneo, quindi si nascondono degli interessi particolari. Sicuramente ci sono dei problemi, perché è successo nei CIE, credo, cioè al nord c'è o come qui a Roma, Buzzi dice sugli immigrati, cioè è meglio guadagnare sugli immigrati o sui Rom che con la droga. Però quello è un caso particolare. Se invece il giudice che dovrebbe condannare, per esempio, cioè avere nel diritto, il diritto e la pena vanno ad personam, e invece si fa confusione dicendo queste ONG mi hanno detto, si crea una situazione demessa all'angolo delle ONG che soccorrono questi popoli, questi emigranti, e si favoriscono politiche sempre più razziste nel paese. Da una parte si crea il problema con gli armamenti, dall'altra parte, capito, non si vuole accogliere la gente in questo paese che fugge. Poi c'è, cioè, questo che succede, che la spesa militare, che noi è circa 53, oggi è sui 53 milioni al giorno, cioè sto dicendo 53 milioni al giorno, e non ci so attualmente, perché all'1,4 credo, l'1,6 del PIL, e l'accordo con Trump, da cui il nostro primo ministro è un fedele attendente, questo ha detto subito signor sì, portato a 2000, al 2% del PIL, porterà a 100 milioni di spese al giorno, mentre non ci sono le risorse per le nostre scuole per soddisfare i bisogni, capito, di tutti i cittadini. Tant'è vero che si richiede che con la legge sulla spending review, cioè con la revisione del bilancio, qui leggo, le amministrazioni centrali dello Stato contribuiranno al conseguimento degli obiettivi programmatici con almeno 1 miliardo di risparmi di spesa all'anno. Allora, per la spesa sociale c'è una richiesta di spendere sempre meno, mentre per la spesa in armamenti c'è questa richiesta, cresce sempre di più. Cioè, quelli che vengono favoriti, cioè i capitalisti delle armi in questo caso, cioè tutto quello va a scapito dei bisogni della popolazione, non si fanno scuole, non si fa nient'altro, e il paese si impoverisce sempre di più, mentre si arricchiscono sempre di più molto, capito? Cioè, questo è come dicevo pure altre volte, da un lato o dall'altro si è passati dallo stato sociale dei lavoratori allo stato assistenziale del capitale, dagli 80 euro agli armamenti, questi hanno la soddisfazione, l'istituzione prona agli interessi di una parte di una società che crea sempre più sofferenza, e su questo noi dobbiamo riflettere per poter cercare di cambiare la situazione che ci attorna.
Allora, l'argomento che dovremmo affrontare adesso, che è molto vicino a il discorso che stava facendo Gaetano, è quello del documento di economia e finanza. Abbiamo dedicato già un'intera trasmissione, però andiamo avanti, perché non credo che ci basterebbe un anno per analizzarlo tutto, e così man mano che facciamo le scoperte le portiamo in trasmissione. Questo documento di economia e finanza noi l'abbiamo un po' definito come due fiumi che vanno nella stessa direzione. Ci hanno nomi diversi, ma la direzione è assolutamente la stessa. Togliere, la partenza è togliere salario, benefici, servizi alla popolazione, alla cittadinanza, e far defluire queste due correnti di denaro verso le imprese e soprattutto la finanza. Allora, riprendiamo questo discorso proprio da il tema della che non abbiamo mai approfondito bene, della defiscalizzazione, da tenere separato, diverso, per capire bene le cose come vanno. La defiscalizzazione significa non far pagare a padroni, finanzieri, redditieri le tasse che dovrebbero pagare. La decontribuzione è invece il sottrarre quella parte del salario che i lavoratori mettono per la realizzazione dello Stato sociale e darlo ai padroni. Quindi anche questo è un caso in cui, no, anzi il caso più clamoroso in questi anni, in cui si tolgono soldi dal salario, anche se quel salario meno visibile, quello indiretto, quello che viene dopo in forma di sanità, in forma di istruzione, in forma di pensioni, no, anche la quindi c'è la decontribuzione, che significa direttamente togliere soldi al salario per lasciarlo nelle tasche degli imprenditori e dei finanzieri. Perché diciamo imprenditori e finanzieri sempre insieme? Perché ormai, a parte la piccolissima industria che è stata fagocitata dai pescicani grossi, sta di fatto che ormai, no, la legislazione va tutta a favore di questa grande industria, la quale è tutt'uno con la finanza. Oggi non è che quando parliamo di un'impresa che va bene stiamo pensando alle merci o ai servizi che produce, stiamo pensando a investimenti fatti dagli azionisti, che l'unico problema che si pongono è quello di aumentare i loro dividendi. Non hanno più nessun interesse di tipo merceologico, di tipo sociale. E quello è l'esempio che faccio sempre, è l'ACEA. L'ACEA, da quando è diventata privata, pure rimanendo pubblica, perché il 51% è ancora pubblico, quello dell'ACEA, no? In realtà si preoccupa esclusivamente, nelle 400 pagine di bilancio, voi trovate sempre soprattutto che cosa sta succedendo agli azionisti, quanto prenderanno, quanto sono state rivalutate le quote, perché poi la CEA, appunto, pur essendo pubblica, è diventata un'azienda che è privatizzata nella sua sostanza e che è stata ormai entrata in borsa. Quindi quando entra in borsa poi sono gli azionisti che comandano. Infatti ormai la relazione del bilancio della CEA è tutto destinato agli azionisti e non alla cittadinanza, che avrebbe diritto a servizi efficaci e poco costosi. Allora, questo è il caso che vorremmo far conoscere agli ascoltatori oggi, è quello che sta succedendo nel documento di Economia e Finanza rispetto al PIR. Adesso ancora non si conosce bene che cosa sia questo PIR, forse non l'avete mai nemmeno sentito nominare, e invece è una parte consistente della legge di bilancio di quest'anno. È una forma per cui si riesce a non far pagare nemmeno una lira alla rendita finanziaria. Il percorso qual è? È che si aderisce a un piano individuale di risparmio. Quindi PIR è l'acronimo, la sigla di questo concetto, piano individuale di risparmio.
questo piano individuale di risparmio può essere fatto e gestito soltanto attraverso una società di gestione del risparmio, attraverso banche, attraverso altri operatori finanziari, ai quali bisogna conferire un massimo di 30.000 euro l'anno, fino a un massimo nei 5 anni di 150.000 euro. Ecco, raggiunto questi 5 anni, no, in cui si sono lasciati a questa banca, a questa società di gestione del risparmio, questi danari che appunto possono andare dai 30.000 ai 150.000 euro, non si pagheranno più tasse. Vi rendete conto? Non si pagheranno più tasse rispetto a quello che quegli investimenti avranno fruttato, perché questi soldi sono poi soldi che in mano alle banche, in mano alle società di gestione di risparmio, dovrebbero essere investiti, e su quello che frutteranno questi danari non si pagano tasse. Dopo il quinto anno non si pagano più le tasse. È una cosa allucinante. Quindi stiamo togliendo le tasse a chi? A quei ricchi, nemmeno ricchissimi, perché non è che 150.000 euro sono a livello dei cartaggironi. Cartaggironi con 150.000 euro ci comprerai sigarette, non lo so, cioè vai a mancetta per i figli. Però sta di fatto che questo segmento, sicuramente abbiente, sicuramente benestante, viene esonerato dalle tasse. Dopo aver pagato le tasse per 5 anni, che sul capital gain, su quello che si ricava di rendite finanziarie, quello dovrebbero essere il 26%, invece questi non pagheranno più niente. Questo ha dell'incredibile. La cosa vergognosa è che, qual è la motivazione che dice la legge?
Perlomeno di lavoratori.
Quello che dice la legge è perché, siccome questi poi potranno essere soldi con i quali si fanno investimenti. Ma poi parliamo anche un momento degli investimenti, perché investimenti sono tutti i soldi che ormai non investe più nessuno, perché sono soldi che lo Stato passa agli imprenditori senza che nemmeno rischino i loro soldi gli imprenditori. Quindi però pone un problema che altre volte ci siamo posti, ed è il fatto che in Italia non esiste più una finanza pubblica. Gaetano ce lo ricorderà, ma insomma, da quando è stata privatizzata la Banca d'Italia, quindi quello che doveva essere uno del cuore dello Stato, del popolo, della sovranità popolare, è stata privatizzata. Ormai sta in mano tutto alle fondazioni bancarie, eccetto un 5% che sta in mano all'INPS, ma la gestione è totalmente privata. E così via, andando avanti, dopo quello c'è stato percorsi di privatizzazione di tutto il sistema bancario, tutto, dalla banca più grande alla più piccola banca cooperativa, sono diventate ormai esclusivamente private. Questo, per esempio, fa sì che, diciamo, il malaffare governa e la fa da padrone in queste banche, perché le banche pubbliche avevano qualche reato di più su cui rispondere nei confronti dello Stato, nei confronti dei cittadini. Quindi questa idea illuminata, intelligentissima di Craxi di privatizzare tutte le banche era dovuta al fatto che si potessero compiere reati che invece nelle banche pubbliche non potevano essere nemmeno concepiti, o comunque erano reati perseguibili. Adesso le banche hanno una sola regola: la regola è massimizzare la rendita e il profitto. tutto il resto è in subordine, è tutto legale se le cose che si sono fatte hanno reso, no, bei dividendi agli azionisti, quello diventa tutto legale. Allora, pensate un po', questa cosa di adesso togliere il pagamento di qualsiasi tipo di tassa da un benestante che ha impegnato 150.000 euro in un risparmio e sul quale non pagherà nulla, non pagherà nessuna tassa. E questo è, guardate, è grave, perché fa, diciamo, il peggioramento di una situazione che era già, è proprio stato difficile pensarlo peggio, perché l'Italia è il paese nella quale la rendita non paga una tassa, nessuna rendita finanziaria paga la tassa, ma paga un sostituto di tasse, no? Perché quando nel 74 è stata fatta la riforma fiscale, è stato introdotto l'IRPEF, si è deciso che la rendita per quell'anno non si sarebbe, era 1974, non si sarebbe fatta, quindi ci sarebbe stato un sostituto di tasse, quindi non una tassa ma una cosa sostitutiva che doveva essere di un anno o due, il tempo per poter studiare il modo di tassare la rendita. Beh, dal 74 a oggi sono passati quasi 50 anni, non hanno trovato il modo di tassare questa tassa, per cui la prima regola che hanno le tasse italiane, scritta sulla Costituzione, è che devono essere, che deve essere progressiva, e invece questi pagano una tassa che è il 26%, quanto è meno di quanto paga un lavoratore che guadagna 20.000 euro l'anno. Quindi quelli mettendo al
sostituto d'imposta,
se sostituto d'imposta al posto della tassa vera e propria. Quindi questo argomento riporta un problema che a noi ci ha appassionato a lungo, non so se troveremo un modo di parlarne più a lungo, però per esempio di una finanza pubblica e virtuosa di cui l'Italia è stata una testimonianza importantissima. Stavo pensando per esempio alla Cassa Depositi e Prestiti, che raccoglieva il risparmio popolare dei lavoratori, dei non abbienti,
dei milioni di cittadini italiani,
raccoglieva questi soldi e li poteva impegnare esclusivamente in opere pubbliche, no? Quindi c'era da una parte un interesse modesto, non è che chi metteva i soldi alle poste poi chissà quali interessi guadagnava, aveva sicuramente una garanzia dall'inflazione, per esempio, certo, no? E quindi era una tutela, come dice la Costituzione, del risparmio che si realizzava. E contemporaneamente mezza Italia, ma che dico, tre quarti d'Italia, da partire dagli ospedali ai ponti, alle scuole, eccetera, è stata costruita con questa tipo di finanza pubblica e molto regolata, molto stringente, che consentiva di custodire il risparmio in maniera degna, no, per i lavoratori, e dall'altra parte invece di garantire poi uno sviluppo sul piano sociale delle infrastrutture che era destinato.
Ma un inciso proprio su tutte queste cose che dicevi te, quindi c'è proprio ormai la conferma che dagli anni 80 poi alla fine si è instaurato un dominio, una cultura economica dominante, che è quella del capitale privato, nel senso che questo capitale privato ora, fino a oggi, dall'80 ad oggi, ormai viene sostenuto dai soldi pubblici, viene sostenuto dalle tasse che pagano i pensionati, viene sostenuto dalle tasse che pagano i lavoratori, mentre questi qui vengono, ripeto, con tutto quello che hai ricordato Deppi, vengono sostenuti quindi con la decontribuzione, la defiscalizzazione, quindi col sostituto di impresa. Un'altra riflessione va fatta: questi qui invece, per quanto riguarda i bisogni dei cittadini, i bisogni degli uomini e le donne che vivono del lavoro e i giovani che sono in attesa di trovare una soluzione, questi si sono inventati dalla parte ai pensionanti gli dicono fate l'APE in modo che te famo noi il prestito e ce lo restituisci in 20 anni con tutto, e ai giovani no, il cosiddetto reddito d'onore. E con il reddito d'onore i giovani, per aiutarli così ad avviarsi al lavoro, la stessa cosa gli fanno, eh? Che questi qui prima, che nel momento che si mettono a lavorare, che cominciano a guadagnare, devono ridare i soldi indietro allo Stato, devono ridare i soldi. E quindi da una parte c'è solo il fatto da subire dei vincoli, no? Faccio finta che ti aiuto, ma in effetti te condiziono. E dall'altra invece c'è un'apertura proprio a poter fare e a arricchirsi in maniera spudorata, e credo che su tutta questa questione non si possa seguitare, rimanere in silenzio, ecco.
Ho una cosa curiosa di questi benedetti PIR, piani individuali di risparmio. Chi li acquista? C'è una cosa curiosa, non è che risparmia i soldi, perché è vero che non pagherà le tasse, ma pagherà dei costi di gestione annui che sono dell'ordine adesso dell'1,50%, mentre le tasse si pagano sulle cifre che si guadagnano, cioè la differenza di quanto ha prodotto l'investimento. Questi costi sono fatti su un investimento proprio. Se uno mette 5.000 euro, paga questo 1,5% sul capitale investito, chiaro? Quindi praticamente questo è un passaggio diretto di soldi che l'investitore, invece che fare allo Stato, all'erario, fa direttamente alla società di gestione di risparmio. Ecco, è clamoroso.
Finanza, pesce grande mangia il pesce piccolo, quindi il risparmiatore che ha aspirazioni da fare i giochi finanziari, no? Come i ludopatici che pensano da vincere andando alle macchinette, no? Poi si ritrovano con i pesci più grandi, banche, società di gestione che arraffano soldi a piene mani anche dai loro risparmi. E adesso abbiamo detto la manifestazione del 6 di sabato 6, adesso Roma non si vende, e che l'anno scorso era stata molto caratterizzato da presenze di occupanti delle case, perché quelli che per esercitare il diritto all'abitare, no, devono andare a occupare le case, e allora vale la pena di ricordarlo. Sono 30 anni che non si fa un investimento in edilizia pubblica residenziale, non si fa una lira. Questa la GESCA, che non è che l'ha inventato un comunista, no, era de Fanfani, no? Eppure era un, non solo la possibilità per dare la casa a milioni di lavoratori anche a basso reddito, ma soprattutto costituiva poi un deterrente per tutta la speculazione edilizia, certo. Perché poi la parte del popolo non aveva bisogno di andarsi a comprare casa, perché poteva usufruire di un bene pubblico che era la casa pubblica. Quindi un caltagirone non avrebbe modo di costruire 50.000 appartamenti e tenerne 40.000 sfritti, perché sarebbe rimasto proprio col becco asciutto. E invece caltagirone si può permettere di tenere 40.000 affitti, abitazioni sfitte, perché intanto non c'ha la concorrenza dell'edilizia popolare, no? E sa che quei palazzi e quegli appartamenti si valorizzano da soli. La prima valorizzazione è che non ci paga le tasse, anzi può mettere anche in passivo questa ricchezza che lui tiene inutilizzata, e quindi pagare meno tasse perché c'ha le case sfitte. Stiamo proprio stiamo messi alla frutta. E l'altro argomento di cui volevamo parlare era l'APE. Anche qui la prima cosa da constatare subito è la cialtroneria di questi governi che si sono succeduti, perché la loro vena antipopolare è chiarissima, ma lo fanno anche con molta cattiveria, con molta insipienza. Insomma, come diceva Fulvio, questa storia dell'APE doveva incominciare da
ieri, dal primo maggio, e invece non comincia niente, né l'APE sociale, né l'APE volontaria, non comincia perché so degli incoscienti, so degli irresponsabili, quindi questa gente tanto più è bocconiana, perché ormai tutto lo Stato è infiltrato di sti laureati della Bocconi, andate al Ministero dell'Istruzione, trovate che i direttori generali sono tutti gente che non sa un cazzo di scuola e che però gestisce la scuola dentro al Ministero attraverso l'Invalsi. No, quindi questo è un esempio plateale di come, no, suscita magari interesse, preoccupazione da parte dei lavoratori, poi passa la data e non si parla di APE volontaria perlomeno fino a luglio-agosto, poi sa da vedere. Per di APE sociale sembra che la cosa sia un po' anticipata e si parla che a giugno potrebbe essere pronto il decreto, quindi stiamo proprio messi male. Siamo messi male relativamente, perché io credo che dovremmo capire bene che sono trappole tremende queste. Sono trappole tremende e anche questo ritardo è simbolo di quale trappola si sta stringendo su questi lavoratori esasperati che non ce la fanno più e che vogliono andare in pensione. Baby pensioni, aspettiamo che li chiameranno baby pensioni perché ci hanno solo 63 anni, hanno lavorato già solo 42 anni e questi ancora hanno la vergogna di dire che sono pensionati anticipati. Vabbè, allora qual è la ragione per di questo ritardo? È perché non riescono a fare l'accordo generale con le banche che devono dare i prestiti e che hanno, sembrava, si sarebbero accontentati del 2% di interessi per il prestito che avrebbero avuto, no, e che i pensionati avrebbero dovuto rimborsare in 20 anni. Questo 2%, sempre attraverso le notizie e stampe, si stampa i comunicati ufficiali del Ministero del Lavoro, no? Poi si è scoperto che invece no, non poteva essere il 2%, doveva essere il 2,5, il 2,6%, e si è lasciato. Aspettate, mo siamo arrivati poi al 2,8, adesso si dice che non basta più il 3,2% per dei capitali che le banche possono prendere dalla Banca Europea
a zero interessi
e devono far pagare un pensionato un terzo, se va bene, della sua pensione per rimborsare, no, gli interessi alla banca. E questo è una settore. Poi ci stanno gli altri pescecani, quelli delle assicurazioni, che fino a pochi giorni fa si sarebbe accontentati solo del 29%. Tenete presente che il 29% era sull'intero prestito, certo. Mentre invece il 2 o il 3% come sta diventando adesso delle banche, quella è annuale, quindi stiamo là, la cifra. Anche loro, se vede, stanno in sintonia, se sono nel flauto l'uno con l'altro, chiedono il 32% di interessi per pagare le assicurazioni. C'è quindi un'escalation di ricchezza che questi vogliono pompare da questi lavoratori che so i più disastrati che esistano. E adesso è uscita però fuori un'altra cosa che si chiama la commissione bancaria. Ora, chi ha a che fare con le banche lo sa che qualsiasi cosa succede, anche se va a pagare il bollettino dalla luce alle poste, paga la commissione bancaria, certo. Anche se lo fa online, paga sempre un euro di commissione bancaria. Quindi la commissione bancaria è una cosa che sta, diciamo, nella nostra esperienza. Però che ci azzecca la commissione bancaria nei confronti di un prestito garantito dallo Stato, come dovrebbe essere, che è garantito da un'assicurazione, per cui in caso di premorienza ci sta il fondo che lo sostiene, per essere pagato anche a pensionato morto, no? Certo. E addirittura adesso l'1,6% di commissione bancaria. Questi sono di una di un famelico indicibile, è impensabile veramente che un pensionato, stiamo parlando di pensioni che non superano i 1500 euro mensili netti, no? E tutte queste pensioni dovrebbero essere restituiti i soldi per i 3 anni avuti in anticipo, se l'anticipo richiesto è di 3 anni, perché l'anticipo può variare dai 6 mesi, non si può andare un anticipo inferiore ai 6 mesi, fino a 36 mesi, 36, 43 mesi, perché sono 3 anni e 7 mesi, no? Quindi per questo anticipo il lavoratore pensionato a quel punto dovrà pagare per 20 anni questo rimborso di commissione bancaria, interessi bancari, premio alla compagnia di assicurazioni. Rendetevi conto se questa... La cosa più bella è che nel DEF, come nella legge di bilancio di quest'anno se l'ha inventata, queste sono tutte operazioni a favore dei lavoratori, stanno da un'altra parte, non so, dichiarate a favore della finanza, certo, delle banche, delle assicurazioni, no, risultano essere operazioni a favore dei lavoratori.
Infatti l'unica, cioè, beh, ma qual è? Voglio intervenire un attimo. È che a fondo c'è una cosa. Prima abbiamo detto che la Banca Europea presta alle banche a 0 interessi. Nonostante questi 2 anni che sia stato immesso tutto questo denaro, non è cambiato assolutamente nulla nel sistema, perché se è denaro non si dà direttamente ai lavoratori che lo possono spendere, non faremo nient'altro che crescere la dipendenza dalle banche. E questo succede anche con l'APE. Se i lavoratori avessero, non dopo 8 anni, come succede oggi nello Stato, un contratto a 85 euro lordi, bensì ci fosse stato un contratto vero e non bloccati, cioè l'aumento dei soldi ci fosse stato continuamente, noi questa cosa la lamentiamo, perché noi già abbiamo perso un 85 a scala mobile, se qualcuno avesse votato direttamente per la scala mobile non saremmo a questi livelli, però ormai sono responsabilità passate. Se il lavoratore avesse un reddito abbastanza adeguato al costo della vita, sicuramente non ricorrerebbe ai banchi e quindi non incapperebbe in tutte queste situazioni. Cioè, quello che noi vogliamo mettere in evidenza è che si fa di tutto per accrescere la rendita di una parte della società che diventa sempre più improduttiva e s'approfitta, e si fa di tutto per impoverire il lavoro. Come si diceva una volta in una vecchia canzone, chi lavora c'ha la gobba, chi non lavora c'ha la roba. Questo è il punto di tutto il ragionamento.
Questa cosa è una cosa preziosa, perché va verificata ogni volta. Voi ve lo ricordate, l'anno scorso abbiamo fatto, quest'anno anche abbiamo ripreso l'argomento della defiscalizzazione, decontribuzione, con la quale Renzi e il governo che lo ha seguito hanno consentito agli imprenditori e ai finanzieri di guadagnare, hanno pagato 20 miliardi per la prima tranche, ne stanno pagando adesso ancora altri 5 miliardi per la seconda tranche. Ebbene, questi sono i dati pubblicati dall'INPS sull'osservatore sul precariato, quanti sono quelli che sono stati assunti a tempo cosiddetto indeterminato, che non esiste più, ma a tutele crescenti, nel 2015, quando c'erano i premi di 8.060 euro ogni anno, sì, sono stati assunti 315.102 lavoratori. Nel 2016, quando questo prezzo ha cominciato a diminuire, nel senso che non gli hanno dato più 8.000, ma gli hanno dato 3.350, sono diminuiti 100.000 lavoratori tra gli assunti, quindi erano 227.000. Nell'ultimo anno, il 2017, dove sono ancora meno quelli che viene assunto, gli incentivi sono 199.000. Ora, questa parola assunzione non deve farvi sbarellare, perché si tratta di assunzioni in gran parte di sostituzione di personale che invece è uscito dal lavoro, quindi non è il saldo, non è che questi sono in più, sono solo quei contratti sovvenzionati e che lo stesso INPS, gli stessi padroni meno inghignatori, fregaroli che ci stanno, dicono: ma qui c'è stata una bolla. Qualcuno dice pure che c'è stata una speculazione, addirittura c'è stati dei giudici che hanno pizzicato 317 aziende che fingevano la presenza di lavoratori che non esistevano, no? E quindi è una droga che è stata data alle imprese perché incamerassero i soldi, a prescindere da se il lavoro fosse necessario o non necessario, se il lavoro era fatto o non era fatto, perché probabilmente tra quelle 317 aziende pizzicate dalla magistratura c'erano pure aziende che c'avevano assunzioni finte, non c'era. Mi ricordo un servizio da report, si vedeva un'azienda che non c'aveva capannoni, non c'era niente, un'azienda agraria, no, in aperta campagna, col padrone che diceva: intanto sta in mano al giudice, vedremo davanti al giudice, e poi non ha voluto parlare davanti al giornalista del report perché c'aveva 400 lavoratori che dovevano stare a lavorare, non si capisce, non si vedeva dove potessero stare a lavorare questi 400 lavoratori. Allora, questo è, diciamo, il malaffare che, vedete bene, è intrecciato con la finanza, non è mai, insomma, un malaffare che nasce da niente. La monnezza da cui nasce il malaffare è la finanza, che produce le pressioni sul governo perché si facciano di queste cose, col governo che cede molto volentieri, no? E poi la realtà, ecco, che da 315.000 lavoratori che venivano assunti quando c'erano 8.060 euro dati sull'unghia ai datori di lavoro, no? Improvvisamente nel giro di 2 anni spariscono, a metà spariscono, perché non vengono più assunti, perché invece di dargli 8.060 euro gliene danno solo 3.250, quindi la droga c'è ancora, ma insomma in forma ancora bassa. Poi interverrà il PIR e riprenderà la defiscalizzazione, come ne abbiamo parlato l'ultima trasmissione, che diventa addirittura strutturale, nel senso che proprio i lavoratori non avranno più i contributi forzati, quelli dai 32-35 anni, non abbiamo capito qual è la logica, no? Non avranno i contributi pagati, quindi il padrone si tiene i contributi perché il governo l'ha decontribuito. E qui c'è anche da dire, perché in questi giorni si è fatto un gran parlare, per esempio chi ha ascoltato Rai 3 ha sentito molto parlare di lavoro, del costo del lavoro, e c'è stata sempre la solita solfa che il lavoro in Italia è il più costoso, il più incredibilmente costoso di tutti gli altri paesi. In Europa il costo del lavoro in Italia è al 10° posto. Ogni ora lavorata in Olanda costa 33,2 euro, nel Lussemburgo 35,7 euro, in Belgio 38 euro, in Irlanda il 29 euro, in Francia 34 euro, in Italia 28 euro. Quindi è uno dei costi tra il rango alto dei paesi europei con il più basso del, che esiste tra, tra questi 10 primi paesi del costo del lavoro. Ma questo non dice tutto, non dice tutto, perché 28 euro per un'ora di lavoro in Italia, 28,1 dati Eurostat, quindi il corrispondente dell'Istat in Europa, l'Eurostat, dice che sono 28,1 euro per ogni ora di lavoro in Italia, ma quello che dovete sapere è che di questi 28 euro solo 16 euro vanno in media al lavoratore, il resto sono contributi. Allora qui viene fuori un'altra cosa che non si dice mai, che mentre in Italia tutto lo Stato sociale ha un solo fondamento, è sostenuto dal lavoro, in tutti gli altri paesi lo Stato sociale è a carico della fiscalità generale. Facendo un esempio più puntuale ancora, in Francia e in Germania i contributi pensionistici vengono pagati dal lavoratore nella misura del 20% del proprio salario. In Francia, anzi, un po' di meno, 19%, in Germania il 21%, quindi la media è 20 euro, è 20%. Da noi il solo contributo pensionistico è il 33%, il che significa che abbiamo il contributo più elevato che esiste sul pianeta di contribuzione sociale in generale e di contributo pensionistico in particolare.
C'è soltanto Marco.
Quindi non è possibile continuare a ascoltare passivamente questa fregnaccia del costo del lavoro in Italia. Uno, perché non è vero. Due, perché la parte dello Stato sociale che viene mantenuto in vita è tutto a carico del salario dei lavoratori. Non lo vediamo spesso perché non sta nemmeno in busta paga definito, ma se una madre può fare il tempo della gestazione con un'indennità lavorativa è perché ci stanno i lavoratori che hanno pagato. Sì. Se in busta paga uno va a vedere che c'ha gli assegni familiari, sono stati pagati dagli altri lavoratori, perché le quote di contribuzione che vengono tolte dal salario sono anche quelle necessarie per pagare i contributi per gli assegni familiari. Se un lavoratore, quando è malato e sta all'ospedale, può continuare ad avere una indennità di malattia, è perché sta nel salario dei lavoratori, no, la forma solidaristica con la quale viene sostenuto tutto lo Stato sociale. Tutto questo è sconosciuto negli altri paesi, tutto questo è a carico della fiscalità generale, ma voi capite bene che in Italia non potrà mai essere, perché la fiscalità generale non esiste. L'unica fiscalità che esiste è quella a carico dei lavoratori dipendenti, che non possono evadere le tasse tutti gli altri.
E quella che esiste a sostegno degli interessi del capitale privato, perché questo e questi 10 anni, cioè in questi 30 anni, noi abbiamo assistito a questo travaso del monte denari dal lavoro al capitale, e quello che è successo è che hanno sempre avuto più bisogno, e il paese costretto a sacrifici indebiti e si è impoverito sempre di più. Questo è il punto. Io invito comunque tutti a riflettere sul costo del capitalismo in questo paese e in Occidente in genere, perché dal Job Act a tutte le altre leggi che sono state fatte a favore degli interessi del patronato, che non è più in grado di sostenersi da solo. Se non ci fosse lo Stato o le istituzioni che sostengono, capito, gli interessi delle fabbriche tra gli investimenti e le cose, questi hanno perso ormai storicamente la loro autonomia, sono un peso per la società. Riflettiamo di nuovo, capito, sui costi del capitale rispetto al mondo del lavoro.
Io l'esempio che non smetto mai di fare, per il quale io vorrei che gli ascoltatori facessero telefonare, perché io quando ne parlo con gli amici, con la gente che incontro in treno, la prima impressione che ho è che è quella di diffidenza. Dice, sì. ma che sta a dì?
Pronto?
E questa legge di bilancio attualmente in funzione prevede un ammortamento degli acquisti fatti per i macchinari delle imprese del 250%.
Aspetta un attimo che sento poco, senti un po' più. Vuoi fare un intervento? Pronto?
Sì. Pronto? Va bene, vediamo se c'è. Allora, c'è un intervento in linea?
Penso.
Vai, Gavino. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, Gavino, dai, intervieni tu, dai.
Allora, io in questi giorni sto sentendo un pochino la Radio 3, Radio 1, dove ci sono delle trasmissioni a cui si può telefonare. Soprattutto quella che c'è verso mezzanotte di Mensurati su Radio 1, e si parla parecchio delle questioni che stavate dicendo ora, dei contributi, della contribuzione, eccetera. E oggi c'è una trasmissione alle 10 invece su Radio 3 che si chiama Tutta la piazza ne parla. E hanno trattato questi stessi argomenti, si è sentito di tutto e di più. Io direi, se voi potete mettere questi dati di cui avete parlato adesso online, in maniera che poi magari telefonando si possa dare una risposta, per quanto possa valere, a tutte queste telefonate che fanno in questo senso qui, in cui si parla di questi contributi che sono una spesa grossissima per i datori di lavoro, che le ditte così non possono resistere più, eccetera, eccetera.
Gavino, la tua richiesta ci conforta, però noi abbiamo un solo strumento per fare arrivare ai nostri ascoltatori queste notizie, ed è quella di inviare una mail con il giornale che pubblichiamo ogni mese o ogni 2 mesi, in cui tutti questi dati ci sono. Però perfetto. Se non abbiamo la mail non abbiamo possibilità di lasciarli in contatto. Lasciamo qui una decina di numeri delle riviste che ci abbiamo, però nessuno le viene a prendere, e mi rendo conto che non è facile spostarsi in Roma per venire a prendere un numero di una rivista qua, del nostro bollettino. Quindi l'invito è a te, a tutti gli ascoltatori, perché è chiaro che questi numeri diventano aleatori se uno poi non li vede scritti, non li vede contestualizzati. Quindi hai perfettamente ragione, però ecco, noi invitiamo tutti quanti a mandarci la loro mail, e noi non abbiamo nessuna difficoltà a dare questi dati qua in maniera organica all'interno del giornale che facciamo tutti i mesi.
Ecco, io ricevo la vostra mail, mi fa piacere, perché appunto potrei avere questi dati così. Bene. Quindi invito altri ascoltatori, altri compagni interessati a farsi avanti e aggiornarsi su queste cose.
Ci puoi raccontare qualcosa ancora su questa trasmissione del com'è tutto il paese ne parla, com'è?
Sì, eh? Tutta la piazza ne parla.
No, tutta la città ne parla.
Tutta la città ne parla, ecco. Questa mattina hanno parlato appunto di questo, perché il discorso grosso che c'è stato un ascoltatore che aveva telefonato nella precedente collegata trasmissione, quella sulla rassegna stampa, in cui diceva la Confindustria ci deve dire cosa vuole dai lavoratori, perché così non si può andare avanti, no? E allora è venuto fuori il discorso dell'alto costo del lavoro. Fra l'altro un giornalista del Fatto Quotidiano, non mi piace troppo perché il Fatto Quotidiano si presenta come un giornale progressista, invece siamo sempre qui, manettaro da una parte e dall'altra fa il doppio gioco. Comunque vabbè, questa è una mia opinione. E allora hanno ripreso questa domanda in quest'altra trasmissione successiva e parlavano di questo. Il discorso è proprio questo. Le ditte vanno all'estero perché in Italia si pagano troppi contributi. Io quando lavoravo all'INPS ricevevo una rivista dell'INPS.
Lavoravi all'INPS?
All'INPS, esatto. Questa rivista dell'INPS veniva buttata da parte perché chi è che gli andava a dare un'occhiata, parlava di tutte le degli istituti previdenziali europei, ancora prima, ancora negli anni 70, prima dell'Europa. Io ogni tanto questa rivista davo un'occhiata, leggevo le cose che mi interessavano e dicevo ma qui si stanno raccontando delle stupidate. Allora c'era l'AMA, la CGIL, per dire quando ho iniziato a capire com'era la differenza di sti giochi. Mi sembra che noi in Italia ne paghiamo pochi di contributi in confronto ad altre nazioni e che tutto il carico è sui lavoratori. Ora, siccome sono quasi vent'anni che ho lasciato l'INPS, non so più se questa rivista esce ancora, ma sarebbe il caso di dare un'occhiata perché lì almeno si possano fare questi confronti sui dati che dà.
Ma in realtà è quello ancora, io non conosco questa rivista, ma sul sito ufficiale dell'INPS si trovano molti dati, molto molto ben articolati, anche internazionali, sono utili, sì, i dati, sì, che infatti, tra l'altro prendiamo noi sono tutti, quasi tutti di fonte INPS, perché questa delle contributi uno per uno con le percentuali esatte li prendiamo dal materiale che l'INPS produce perché le aziende possano poi pagare i contributi. Quindi hai ragione di consigliare a cercare di trovare questi dati in prima persona.
Sì, sì, perché io quello che continuo a dire, i dati vengono dati corretti, no? Poi dopo la manipolazione avviene in fase successiva, in fase di mass media, a quello che devono dare impatto alla gente, no? Al popolino, come si diceva una volta. No, e allora così, l'INPS dà i dati e poi ognuno se li trasforma come vuole.
Sì, scusa se ti interrompo perché dobbiamo lasciare spazio a Federico che c'è la trasmissione successiva. L'unica cosa è che dire che c'è un sociologo che va per la maggiore anche tra la sinistra, De Masi, che tu avrai sentito stamattina, che è intervenuto a lungo nella trasmissione che hai detto te, non ci ha avuto un attimo per dire che la contribuzione dei lavoratori è quella che sostiene lo Stato sociale in Italia. È intervenuto perlomeno 3 o 4 volte e mai che abbia detto che questi contributi sono la salvezza di gran parte delle istituzioni di carattere sociale che noi abbiamo in Italia. Non ho capito questo, perché ancora considera essere di sinistra.
Infatti, io questo l'ho notato. Io volevo telefonare prima parlandovi di questa trasmissione, l'ho fatto in ultimo perché ho avuto un attimo di tempo solo adesso, ma mi fa piacere che l'abbiate seguita e che abbiate, senz'altro abbiamo fatto riflessioni molto simili.
Va bene, grazie.
Buona continuazione.
L'unica cosa è
tieniti pronto a raccontarci invece la tua esperienza lavorativa, perché noi nei prossimi trasmissioni vogliamo affrontare su perché la gente scappa dal lavoro, perché non tutti i lavori meritano la fuga, ci sono lavori che potrebbero anche non essere, no, sgraditi, che potrebbero essere un completamento della personalità, invece la gente sempre più fugge, e mi pare che tu abbia qualcosa da dire su questo, o no?
Guarda, senz'altro ci sentiremo.
D'accordo. Ciao Gavino.
Buona continuazione a tutti, ciao.
Allora, la trasmissione si sta avviando al termine. Questa trasmissione l'abbiamo sentita in parecchi, e tra l'altro questo signore Domenico De Masi ha scritto pure un libro che si chiama Lavorare tutti, lavorare gratis. Dice che è una provocazione. Beh, diciamo che gli imprenditori questa provocazione la gradiscono tantissimo, e che non finisce mai. Dice, ma almeno all'inizio, sì, per i primi 3 anni, poi per i prossimi 3 anni, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque, chi volesse avere dati, come suggeriva Gavino, può mandare un messaggio di posta elettronica alla casella pensionati@cobas.it e vi risponderò. Dopo l'ape viene una battuta, una facilissima battuta sul doppio significato della parola usura. L'ape sociale è destinata ai lavoratori che hanno fatto incarichi usuranti, ma invece l'ape volontaria è proprio un'usura, sono i pensionati usurati. Va bene, vi ringrazio tutti e ci sentiamo la settimana prossima.